Allora, grazie Angelo e tutti gli organizzatori dell'invito. Io in Francia effettivamente sono formatore di insegnanti e aspiranti insegnanti, quindi per me è un doppio piacere essere davanti a un pubblico di insegnanti e anche di raccontarvi un po' di alcune cose del mio quotidiano. Allora, quando Angelo mi aveva invitato a dare un titolo, ero nel bel mezzo dell'ennesima riprogrammazione del master di insegnamento con i miei colleghi, in seguito alla seconda grossa riforma del concorso dell'assunzione in ruolo per gli insegnanti, e quindi ero proprio nel bel mezzo di una riforma che poneva un grosso problema per noi, insegnanti dell'università, ma soprattutto dei grossi problemi per gli studenti, e allo stesso tempo questa riforma per me era veramente una manifestazione dell'incredibile immobilismo dell'amministrazione del sistema educativo francese. Detto questo, quando ho cominciato a preparare il seminario, mi sono reso conto che era veramente una polemica interna al sistema francese, un dibattito che posso avere con Valerio, ma che non penso interessi molte persone tra di voi. Quindi ho deciso di cambiare leggermente il titolo, con un titolo un po' più parlante, spero un po' più utile, perché quello che vi vado a proporre è di scoprire come si diventa insegnanti in Francia. Valerio ha parlato dei programmi dell'insegnante in Francia. Quello che vi proporrò è, per esempio, se volete diventare insegnanti in Francia, Angelo diceva la possibilità di partire in pensione, si può anche cambiare paese. E penso di incoraggiarvi e scoraggiarvi allo stesso tempo. Allora, la prima cosa che volevo dire è che, l'avete già visto nel seminario di ieri, è complicato presentare il sistema educativo francese e anche come funzionano le assunzioni in ruolo. Il primo motivo è un po' una banalità. L'Italia non è la Francia, la Francia non è l'Italia. Quello che voglio dire è che ogni sistema educativo è veramente connesso alla storia del paese. Per esempio, nel seminario di Valerio aveva presentato che nel post-secondario avrete qualche sigla per cominciare, la possibilità di fare degli IUT, dei BTS, delle classi preparatorie, l'università e così via. E oltretutto nel sistema francese convivono concorsi che esistono dal 1766 con altri concorsi che datano di neanche 10 anni. Quindi effettivamente è un po' complicato dall'esterno capire tutte le sottigliezze del sistema. L'altro problema è che, come in Italia, e questa è un'espressione francese che mi piace molto, si parla di millefoglio amministrativo, nel senso che ogni tipo di scuola è gestita da un particolare ente amministrativo e spesso l'ascensore fra questi enti chiaramente è rotto. Nel senso che, lo sapete anche voi, ma per esempio quando io devo andare in una scuola o far venire delle scuole, spesso trovo delle nuove convenzioni sorprendenti ogni anno. Quindi è già un problema per me, non posso immaginare per qualcuno che non conosce il sistema. E la terza cosa di cui volevo parlare, effettivamente, è che è difficile perché abbiamo avuto due riforme sulle assunzioni in ruolo in 6 anni, delle riforme dei programmi. È già complicato dall'interno, anche se effettivamente, come diceva Valerio, si può vedere una logica, anche se si può non essere d'accordo, però dall'esterno è troppo complicato. Detto questo, presentarvi le assunzioni in ruolo in Francia a un pubblico italiano è complicato, ma immaginate cos'è spiegare a uno straniero come funziona in Italia. L'ho fatto qualche anno fa con dei colleghi francesi. È stato complicatissimo, ma adesso con le ultime novità e la buona scuola non penso di essere in grado. Quindi se volete qualcuno che spieghi il sistema italiano all'estero, non sarò io. Una cosa che bisogna conoscere in Francia sono le sigle. So che da qualche anno anche nel sistema italiano sono venute di moda le sigle, TFA, e altre amenità del genere. Le due sigle importanti nel sistema secondario francese sono CAPES, che è il concorso per diventare professori di ruolo in quelle che direi posso tradurre come scuola media inferiore, ma collège lycée, quindi è dopo la scuola primaria, e si diventa professori di entrambe le scuole secondarie, nel senso che potete andare a insegnare sia le medie sia al liceo, non c'è gli stessi compartimenti che possono esistere in Italia. E per diventare professori e per aiutare nella conferma di ruolo e per la formazione continua esiste un istituto universitario che ha, diciamo, ormai l'esclusività ahimè, anche se io faccio parte dell'ESPE, l'esclusività della formazione degli insegnanti. Il CAPES esiste dal 1950, quindi parliamo di un concorso che è là da 65 anni. L'UFM, l'ESPE esiste soltanto da 2-3 anni, in realtà è soltanto un altro istituto che si chiamava UFM, Institut Universitaire de Formation des Maîtres, che era l'antenato, ma avevano più o meno le stesse capacità. Invece di farvi un discorso schematico, preferisco soltanto darvi qualche dato e qualche numero che potete comparare con la situazione italiana, e parto soltanto con alcune cose. Anzitutto c'è un concorso all'anno. Quando dico che c'è un concorso all'anno è che tutti gli anni c'è un concorso, e addirittura capita che ce ne siano due. L'anno scorso ce ne erano stati addirittura due concorsi di assunzione in ruolo. Un'altra cosa interessante è che si compone dal 1950 di due scritti, e per riuscire a passare all'orale di questo concorso bisognava essere ammissibili dopo due scritti basati su un programma sulla Gazzetta Ufficiale, sulle bulletins officiels di conoscenze di matematica. Il CAPES comunque non è restato una cosa monolitica, anche se è passato da un concorso a tre concorsi. La via principale rimane quella del CAPES esterno, quella che è aperta essenzialmente agli studenti che finiscono i loro studi, perché vi vedete che per esempio nel 2015 c'erano 1440 posti al concorso nell'esterno, ma ci sono anche altre possibilità. Il concorso interno, come dice la parola, è per quelli che sono già nel sistema educativo o in altre sezioni della funzione amministrativa. E la terza via, che esiste dal 2006, è per tutti quelli che hanno già un'esperienza professionale, che possono attestare di aver già lavorato per 5 anni in un altro contesto. Anche, per esempio, io quest'anno ho uno studente della terza via che è muratore. Quindi è molto vario. Il CAPES di matematica è il più importante. Quando dico che è il più importante è che storicamente è quello che apre più posti ogni anno. Come vedete, per esempio, l'anno scorso il totale di posti di assunzione di ruolo in Francia erano 7.300, un quinto erano in matematica. E le proporzioni diventano ancora più importanti per gli altri concorsi, per esempio nella terza via quasi un posto su tre era di matematica. E un'ultima cosa che mi sembra curiosa è dirvi quante persone fanno il concorso di CAPES. Vedete che per esempio nel 99 erano più di 7.000 e qualche anno fa sono caduti fino a soltanto 1.300 persone, e l'anno scorso soltanto 2.200 persone si sono presentate agli iscritti. Vedremo un po' poi perché questa crisi di vocazioni e se c'è una crisi di vocazione nell'insegnamento francese e di matematica. Ma quello che è curioso, e una di queste prime cose veramente strane del sistema francese, è che fra le migliaia di candidati in matematica se ne trovano sempre uno o due candidati di bretone. Perché nel sistema francese tutti gli insegnanti, tutti gli aspiranti insegnanti devono fare due scritti. Però nelle lingue regionali come il corso, l'occitano, il bretone, devono scegliere una composizione nella lingua regionale, quindi il bretone in questo caso, e la seconda possono scegliere. I bretoni, unico caso fra le lingue regionali, possono scegliere di fare l'esame di matematica. Non ne abbiamo quasi mai nessuno, chiaramente, ma è interessante vedere come le cose rimangono nei tempi nel sistema francese. Questa è soltanto un'immagine per dare un'occhiata a cosa può essere la prima pagina del concorso del 1973 e la prima pagina del 2015. Ho scelto il 73 anche come clin d'œil per Valerio, perché stiamo parlando di geometria del piano complesso, completamento del piano complesso, omografie, piano proiettivo. Sono sei pagine, non è una pagina, sono sei pagine da fare in 5 ore. E adesso questa è invece la versione di quest'anno, dove si spiega anche che dovete ritrovare cos'è la disuguaglianza triangolare. Comunque ritornerò sugli scritti fra poco. Per esempio, come dicevo, decidete di andare a insegnare in Francia quali sono i requisiti per fare l'esame. Fino al 2009 bastava una laurea triennale. Bastava una laurea triennale fino al 2009 e poi potevate passare il concorso. Nel 2009 Sarkozy decide, e perché questo è un po' il sistema francese, il presidente decide e il governo segue, decide che gli insegnanti, per diventare insegnanti bisognava una laurea magistrale e si entrava in una classe, dopo aver conseguito il concorso, direttamente senza formazione. Mi ricordo il sistema italiano in un certo senso, ma questa riforma è stata osteggiata incredibilmente sia dal corpo insegnanti sia dagli studenti, che si trovavano a studiare addirittura 2 anni di più. Il governo Hollande, una delle prime riforme che ha fatto è ritornare su questa riforma e dire basta che avete fatto anche basta che stiate seguendo il primo anno del master, e questo primo anno di master può essere fatto direttamente nelle SPE, e quindi un master che prepara il concorso, quindi la preparazione che il concorso, la preparazione del concorso è già integrata in un certo senso nell'anno di master che state seguendo. E se no, un'altra caratteristica del sistema francese, basta avere 3 figli. Nel sistema francese potete fare qualsiasi concorso dell'amministrazione, basta che avete 3 figli o che siate sportivi. Allora, cos'è cambiato nel sistema francese negli ultimi anni? Nel 2009 serviva una laurea triennale, serviva più o meno un anno di preparazione del concorso e poi c'era l'anno di conferma di ruolo, l'anno in cui si era in stage, c'era una formazione all'UFM e alla fine dell'anno c'era la conferma. E adesso invece cosa c'è? Beh, ci sono al quarto anno si fa il master e il concorso, e al quinto anno si fa la conferma di ruolo e si valida un master all'ESPE. Quindi erano 5 anni minimo, 5 anni minimo rimangono adesso. E la formazione prima era assicurata dall'UFM e adesso è assicurata dall'ESPE, ma io ho cominciato la mia carriera in Francia come UFM, non mi sono accorto di essere passato alle SPE. Quello che cambia invece, ed è molto importante, ma questo è più interno al sistema francese, è una polemica che effettivamente può interessare noi e che purtroppo ci interessa da vicino, è che prima gli studenti avevano una laurea triennale, adesso diventano insegnanti e ricevono, perché bisogna dire le cose come sono, il master non è difficile da ottenere, ricevono un master, una laurea magistrale. E l'altra cosa importante è a livello di equilibri interni. L'ESPE prima era un istituto universitario di formazione che si appoggiava sugli universitari. Adesso invece diventa un vero istituto universitario che permette di avere degli studenti e di dare a questi studenti un master. e poi sicuramente non, io sono responsabile del master a Caen e vi lascio immaginare con questo sistema i tipici problemi che abbiamo è se uno ha il concorso ma non il primo anno, se uno ha il concorso ma non il secondo, se uno ha il primo anno ma non il CAPES e così via. E quindi ogni volta che ho uno studente che deve iscriversi mi metto lì e faccio un'iscrizione, come si dice alla francese, alla carte per vedere un po' come riuscire a preparargli una formazione che gli possa essere utile nel caso in cui si trova. Allora, i due scritti, allora ve li presento velocemente, i due scritti si basano sui programmi di matematica del secondario, come in Italia c'è un programma ufficiale, e non è il programma ufficiale che bisogna conoscere, e soprattutto sul programma ufficiale di quelle che si chiamano le classes préparatoires. Ripeto un po' perché magari era un po' complicato a comprendere ieri. La classe préparatoire è una classe, cioè dopo il liceo, alcuni licei permettono agli studenti di stare lì ancora 2 anni per preparare i concorsi a quelle alle grandi scuole, l'École Normale, l'École Polytechnique, l'École des Mines, che sono le scuole, diciamo, d'élite in Francia, che sono fuori dal sistema universitario e hanno un programma estremamente direi complicato, ma che è ben dettagliato nella Gazzetta Ufficiale e sapete esattamente cosa c'è dentro, cosa non c'è. Non ci sono problemi dal punto di vista che il programma sia vago. E soprattutto sono cose che in ogni laurea triennale in Francia sono fatte, perché abbiamo praticamente l'obbligazione morale di insegnare agli studenti le cose che poi gli saranno chieste per l'esame da insegnanti, e sono cose che riprendiamo durante la preparazione del primo anno di master. Allora, fino all'anno scorso in realtà i due scritti erano uno su algebra e geometria e l'altro su analisi e probabilità. Adesso, da quest'anno, dall'anno scorso, quindi l'anno che viene, che il concorso 2015 c'è già stato, il primo esame è veramente sulla conoscenza, sulle conoscenze matematiche. Si testano le conoscenze matematiche dei candidati. E il secondo ve lo lascio in francese, perché penso che uno si lamenta dell'amministrazione italiana e non ha mai il piacere di vedere come altrove, quindi cerco di farvi comprendere che se voi avete, non lo traduco neanche, se avete difficoltà a capire cosa c'è scritto, anche i miei studenti, che sono francesi, hanno difficoltà a capire qual è il contenuto della seconda prova. In realtà la seconda prova, e penso che sarà così anche nel futuro, era una prova più di, fra virgolette, matematica applicata, algoritmi, calcolo combinatorio e, come diceva Valerio, albero delle probabilità, che è un grande classico. Soltanto per farvi vedere cos'è una prima pagina dell'esame, quindi effettivamente è una teoria dei linguaggi. Quindi c'è da codificare un linguaggio, si chiede il teorema di Bezout, quindi l'equazione di Diofanté, poi la divisibilità di Gauss e così via. E poi si comincia a fare un po'. È un esame un po' di combinatoria, un po' di buonsenso, un po' di vedere un po' la capacità di modellizzare, ecco, la capacità di modellizzare presa in conto. Diciamo che siete riusciti ad aprile a fare uno scritto mediocre, perché basta uno scritto mediocre per passare all'orale, e all'orale sono tutti a Parigi, si va tutti a Parigi per una settimana, 2 settimane, e si passano 2 orali. Allora, l'orale, anche quello, questa volta è basato soltanto sul programma della scuola secondaria, perché effettivamente gli insegnanti non insegneranno nelle classi preparatoire. Le classi preparatoire sono per gli agrégés che aveva presentato Valerio, quindi si testa un po' le capacità disciplinari, didattiche e come vedrete etiche del candidato. Il primo esame che sono sempre 2 ore e mezza di preparazione con dei documenti che sono lasciati a disposizione del candidato da parte della giuria. Si tratta di preparare una lezione. Allora, anche quello è tutto codificato, nel senso che nella Gazzetta Ufficiale ci sono 58 lezioni da conoscere. 58 lezioni che possono essere, per esempio, gli algoritmi nella scuola secondaria, costruzioni geometriche, differenti ragionamenti in matematica. Li conosco perché passo il mese di giugno a sentire gli studenti più volte preparare le lezioni. E cosa gli si chiede? Gli si chiede di preparare un piano, come stavo scherzando con Valerio, e ha fatto un seminario alla francese, vi ha detto subito cosa avrebbe raccontato. Questo è un grande classico in Francia, si racconta sempre cosa si racconterà come prima cosa. Non l'ho fatto, ma effettivamente è quello che si chiede ai candidati. Raccontateci qual è il vostro possibile piano e fra tutti i punti che voi volete dettagliare, ne dettagliate soltanto uno, ma cercando di mettere in prospettiva con gli altri punti, con degli altri temi e le connessioni con altri temi possibili. Il secondo orale, anche quello, è un po' complicato, perché questa è una novità. Il secondo orale è diventato si chiamava dossier fino all'anno scorso, adesso si chiama prova di professionalità, qualcosa del genere. Non ho ancora imparato a memoria il Gazzetta Ufficiale, ma in realtà, come vedete, si tratta di partire da un dossier composto di vari documenti di natura differente inerente al programma di matematica. La giuria chiede di sviluppare alcuni temi di carattere didattico, pedagogico, disciplinare e etico. Etico non vuol dire morale, vuol dire deontologico, nel senso che si chiede allo studente, al candidato, anche di sapere, per esempio, come ci si comporta da buoni funzionari. Il buon comportamento del buon funzionario. Ci sono veramente dei testi che devono apprendere. In realtà, anche lì, c'è il testo ufficiale e poi c'è la pratica, perché il ministero dà delle informazioni e poi bisogna tradurlo. In realtà, questo prendo un attimo per mostrarvi un po' come funziona. Allora, vedete, per esempio, questa è la seconda prova orale. Anche questi sono tutte delle prove che dopo l'esame, dopo gli orali, sono tutti sul sito del CAPES Matematica. Quindi ogni anno gli studenti, i candidati possono prepararsi sulla ventina di dossier che sono stati proposti l'anno prima. Quindi, per esempio, qua il problema su cui si parte è che, vedete, c'è un rettangolo, ci sono 2 quadrati nel rettangolo che hanno 2 lati collineari e si vorrebbe ottimizzare la superficie bianca. È un problema che si riporta delle equazioni di secondo grado e quindi presentano come, per esempio, uno studente di seconda, quindi prima liceo, e uno studente di prima, quindi in Italia di seconda liceo, potrebbe risolverli. E poi le domande sono cosa analizzate a partire delle risposte e avete visto degli errori, avete qualcosa da dire? La seconda domanda è come avreste voi risolto questo esercizio nella vostra classe preferita? Per esempio decidete di presentare la seconda, allora dite allora l'avrei fatto così. O presentate la prima e dite allora l'avrei presentato così. E poi la terza domanda è provare a dare degli altri problemi con delle equazioni di secondo grado. Allora, come dicevo, vorrei terminare come ultima istantanea sul mondo della scuola francese la crisi di vocazioni che c'è in Francia sull'insegnamento. In realtà ci sono stati 2 anni orribili per me, ma anche per gli studenti. Il primo anno orribile di cui vorrei parlare è il 2011. Nel 2011 la riforma Sarkozy entra in gioco. Bisogna avere 5 anni di studi per preparare l'esame. ed è stato un anno di completo sbandamento, perché molti studenti avevano soltanto la triennale, non si sono presentati, altri non capivano se si potevano presentare o no, non era chiaro cosa si chiedeva negli iscritti, non era chiaro cosa si scriveva negli orali. Morale, ci siamo ritrovati avec un anno che c'erano pochi posti e pochissimi iscritti, e oltretutto, anche se c'erano pochi posti, come vedete, poco meno di 2/3 sono stati attribuiti. Diciamo che più di 300 posti sono restati vacanti. Nel 2014 è paradossale, quando Hollande è arrivato al governo ha promesso, promessa elettorale, 60.000 posti nella scuola, 60.000 posti. Per tenere questa promessa, nel 2014 ha deciso di fare due concorsi, non uno, ma due concorsi di matematica per un totale di 2.000, non vi faccio la somma, ma più di 2.800 posti, no? 2.600? 2.800. Passiamo da 950 nel 2009 a 2.800 nel 2014. Ma lì è stato un pasticcio mostruoso, perché i due esami, i due concorsi si sono accavallati. C'era l'orale di uno che si accavallava con lo scritto dell'altro. Quindi quando vedete là 4.600 iscritti, sono molti di meno, perché ci sono dei doppioni, delle persone che non sapevano se potevano presentarsi oppure no. E è stato anche quello un anno veramente disastroso, e lo vedete anche nei risultati. Soltanto sui 2.800 posti, soltanto 1.600 sono stati attribuiti. Vi assicuro che l'anno scorso in Francia su tutti i giornali nazionali si parlava del problema dell'insegnamento in matematica in Francia e della crisi delle vocazioni, perché in realtà questo problema si vede anche negli altri anni. Non li vedo tutti, ma vi presento soltanto, per esempio, l'anno scorso. Avevo già detto che c'erano 2.200 iscritti, 2.205 per la precisione, 1.400 posti, ma soltanto 1.100 sono stati attribuiti, perché la giuria ha giudicato che i candidati non erano abbastanza buoni per andare a insegnare in una classe. E anzitutto, e vorrei dirvi che la situazione è ancora più drammatica, perché nel 2012... a quella somma che vi ho dato devo togliere ancora 100, perché alcuni sono andati nell'aggregation, altri non hanno finito il primo anno di stage, hanno scoperto che non era la loro vocazione, altri sono stati cacciati, e così, come vedete, dei 650 che erano stati nominati, ci sono stati soltanto 550 confermati in ruolo. Perché? Allora, una prima possibile risposta, su cui non sono assolutamente d'accordo, la metto soltanto per sottolineare la mia opposizione, è che la giuria è stata troppo severa. Sono anni che formo gli insegnanti, so che studenti posso avere. La giuria ha fatto il suo lavoro, ha giudicato, era sul lavoro di giudicare, che i candidati in generale non erano all'altezza delle esigenze dell'insegnamento. E vi assicuro che soprattutto l'anno scorso c'erano delle grandi pressioni politiche perché tutti i 2.800 posti fossero attribuiti, perché la promessa elettorale doveva essere mantenuta. Una seconda cosa che può praticamente insultare un pubblico italiano è che durante gli anni Sarkozy il fatto di essere passati da 3 a 5 anni per gli studenti francesi era troppo. Studiare 5 anni per diventare insegnanti era troppo. E effettivamente ancora adesso dire che comunque ci sono 5 anni per diventare insegnante pone dei problemi. Valerio ne aveva parlato con i corsi corti, 2 anni di università per avere un titolo. Una cosa che mi sembra molto più logica e molto più seria, ed è l'opinione del CFM di cui ha parlato Valerio, è che c'è un vivaio scarso, per il momento abbiamo pochi studenti, meno in paragone all'Italia, di matematica, e c'è una volontà politica che non è mai in fase con la realtà dei flussi demografici, sia a livello di studenti dell'università sia a livello delle scuole. E un'altra cosa che è più sociologica è che il mestiere dell'insegnante in Francia è veramente poco considerato a livello economico, a livello sociale. Conosco i due sistemi, in Francia è peggio, come vedrete sono pagati di più, ma veramente socialmente non è un lavoro, anche perché, lo dico una volta, è una cosa che è più soggettiva che oggettiva, penso che in Italia c'è meno la considerazione in Francia del ruolo dell'insegnante come funzionario. Spesso ho l'impressione che come insegnante, come formatore, sto formando dei funzionari e non degli insegnanti in Francia. L'idea di vocazione all'insegnamento è bannita dal sistema degli ESPE. L'insegnante è un mestiere che si apprende, che si impara ad essere insegnanti e non esiste la vocazione. Questo è il mio direttore d'ESPE che dice questo. Detto questo, in realtà è un problema dappertutto nel sistema francese. Voglio soltanto mostrarvi una cosa, perché una cosa positiva del sistema francese è che si ha a disposizione tutti i dati. Allora, so che è un po' difficile da leggere, ma vi faccio vedere soltanto lettere, francese. Vedete, è la linea con lettere, opzione lettere moderne, 1310 posti. D'accordo? C'erano 1310 posti, soltanto 1800 persone si sono presentati agli iscritti, per 1300 posti. E su questi 1800 si è deciso che soltanto 1113 dovevano essere presi come insegnanti. O guardate il tedesco è ancora peggio, se vedete sul tedesco che in alto c'erano 340 posti, soltanto 421 persone si sono presentate. 421 persone che si sono presentate agli iscritti. Quindi è veramente una situazione generale. Poi i comunicati del Ministero possono nascondere un po' i numeri, perché come diceva Marx, parafrasando Marx, i numeri sono stupidi. E quindi si nascondono le persone che si sono iscritte, si confondono le persone che si sono iscritte con quelle che si sono presentate, con quelle che si sono ammesse, per cambiare un po' le percentuali della riuscita. Allora, l'ultima cosa che volevo dirvi è, una volta che vi ho dato delle possibili chiavi di lettura di questo problema francese, e il problema che nei giornali nazionali appare dal 2013 è: ma ci sarà una penuria di matematici in Francia negli anni futuri? Alcuni pensano di sì, e perché? Perché, come avevo detto, essere insegnante non è interessante per lo studente lambda. E l'altra cosa è un problema demografico. Se vedete la piramide dell'età degli insegnanti di matematica, è la piramide con il numero di 55, di gente tra i 55 e i 60 anni più alta. In Francia si va in pensione a 62 anni e quindi probabilmente negli anni prossimi molte persone partiranno in pensione e quindi probabilmente dei posti non saranno attribuiti. Io sono un po' del parere contrario, ma non per dei motivi positivi, ma più per dei motivi negativi che ve li presento. Anzitutto c'è ancora la crisi economica, la disoccupazione in Francia è agli stessi livelli che in Italia, ma è vissuta come un dramma nazionale. E quindi c'è anche il mito del funzionario insegnante. Come ho detto, spesso i miei studenti non vengono lì per la vocazione, ma sono già lì da 3 anni che fanno matematica ed è un posto sicuro, è un posto sicuro di lavoro. E anche la formazione che adesso c'è spesso è più come un livello di funzionari. Ho ancora 2 minuti? D'accordo. E poi una formazione che diventa sempre più semplice, perché avevo mostrato gli scritti e gli orali, ma una volta lo scritto era più importante, adesso è l'orale che è più importante. E poi, perché ancora una volta il governo vede e provvede in Francia, e se ci sono pochi candidati basta creare un nuovo concorso, e quindi dal 2017 ci sarà un concorso in matematica e informatica, in modo tale che si può essere insegnanti di ruolo in matematica e informatica, quindi anche gli informatici potranno diventare insegnanti di matematica con delle conoscenze magari minori in matematica. E per finire soltanto qualche curiosità, allora, che questa è un'altra cosa che è abbastanza insultante rispetto al sistema italiano: l'anno scorso metà delle persone assunte di ruolo avevano meno di 25 anni in Francia. Questo è quello che l'insegnante, alla fine della carriera è un po' meno di 3.000 euro, è importante di saperlo se volete non andare in pensione e cambiare di paese, è bene saperlo. Come diceva Valerio, ci sono 36 settimane di scuola, ma non è questa la parte curiosa del sistema francese, è che non fate più di 7 settimane. Per esempio adesso io, i miei studenti sono in vacanza e quindi ho dovuto portarmi anche i miei figli qua a Milano perché non c'è scuola. Allora, una cosa che è come in Italia, una cosa è che voi fate l'anno di stage, l'anno di formazione di Master 2, si resta nella propria accademia. L'accademia è un po' la regione amministrativa dell'educazione, nella quale voi siete residenti in una regione e fate il vostro anno in quella regione. Dopo la conferma di ruolo partite dove la vostra graduatoria vi permette di andare, ma la graduatoria francese tiene prevalentemente conto delle situazioni familiari, quindi se avete dei bambini, se ne avete 3, va benissimo perché state dove siete, ma è una ragione storica di politica familiare. Però quando potete quindi cambiare accademia, per esempio degli studenti dell'anno scorso si ritrovano a Bourges, che è nel centro della Francia, a Damien, che è vicino a Lille, però potete anche chiedere ad andare nei 5 continenti, e questa è una cosa abbastanza interessante da sapere, che in Francia si può essere insegnanti nelle isole al nord del Canada, vicino alla Nuova Zelanda, a Tahiti, e sono dei posti che nessuno chiede. In generale, per esempio, se la vostra graduatoria è bassa e non avete voglia di andare a insegnare nella banlieue di Parigi, che è molto difficile, andate a chiedere Mayotte. Mayotte è sperduto nell'Oceano Indiano e lì nessuno ci vuole andare. E l'ultima cosa è che effettivamente esiste un concorso simile per il sistema della scuola primaria, è il concorso dei professori delle scuole materne e elementari. Io sono anche formatore di insegnanti in questo contesto, e l'ESPE forma anche gli insegnanti della scuola materna e elementare, ma le classe preparatoire sono l'aggregation, e l'aggregation è la sola cosa che sfugge agli ESPE, perché la preparazione dell'aggregation, che è un concorso che esiste dal 1766 e che rappresenta l'élite dell'insegnamento in Francia, ci sono un sacco di privilegi per quelli che hanno l'aggregation, è fatta soltanto da universitari dell'università, la preparazione. E se uno ha l'aggregation può decidere di insegnare nei licei anche, ma invece di fare 18 ore ne fa 15, alla fine della carriera non guadagna 3.000 euro ma 4.500, e spesso non guadagnano più di professori universitari ordinari, con una serie di agevolazioni che hanno, perché nel sistema francese continuano a convivere dei sistemi molto democratici e dei sistemi elitistici, una specie di nobiltà dell'insegnamento che esiste. Se siete interessati un po' a conoscere meglio il sistema francese, vorrei concludere con una piccola sitografia, perché vi assicuro che il sito dell'Educazione Nazionale Francese è veramente completo. Tutte le informazioni precise si trovano sul sito dell'educazione. È una cosa molto veramente fatta bene. E anche un'altra cosa che è veramente fatta bene è il sito del CAPES, del concorso di matematica. Valerio sarà d'accordo con me che di gran lunga è il miglior sito di CAPES, fra tutti i CAPES, perché lì trovate ogni anno 70 pagine di analisi dei risultati, analisi statistiche dell'età, dei risultati, degli iscritti, degli orali, analisi delle risposte degli studenti, tutte le prove orali, le due prove scritte. E poi se siete interessati alla correzione della prova scritta, se ne trovano dappertutto. Vi ho citato soltanto qua il Math France perché è gratuito, nel senso che sono gli ultimi anni e correggono gli ultimi 5 o 6 anni delle prove scritte. E l'ultimo sito è la versione francese dell'ICMI di cui aveva parlato Livia Giacardi il primo giorno e di cui Valerio tu avevi parlato anche tu a un certo momento, in cui potete trovare vari documenti rispetto a questo dibattito di quella che si chiama adesso la desertificazione del sistema educativo francese, e avere anche un'idea se vale la pena essere insegnante in Francia oppure no. E su questo concludo per avere la possibilità di discutere con voi e con Valerio, che invito.
Paolo, grazie. E grazie professor Bellingeri, e volevo, ecco, grazie Valerio, se approfittiamo per discutere, se vi sono domande, sulla situazione francese.
Vabbè, è una semplicissima domanda di tipo tecnico. Questo è acceso, sì. Non mi sembra, non so se ho capito, ma nel percorso scritto orale non c'è niente di pedagogia? Cioè la parte pedagogica viene lasciata nella triennale, o cioè non ho visto, almeno sia nella sua lezione, quella del professore di ieri, non ho visto niente, diciamo, nella parte di esame che riguardasse la pedagogia. È all'interno del, diciamo, dell'università, della formazione universitaria di base? Questa è la domanda.
Sì, la preparazione dell'anno di master, ci sono molti aspetti didattici e pedagogici. C'è la preparazione al concorso, diciamo, tout court, quindi allo scritto e agli orali, ma ci sono anche le preparazioni di stage, devono passare 6 settimane di osservazione in un liceo o in un college, e poi hanno un corso che si chiama Analyse des Pratiques, quindi è un corso in cui parlano con un insegnante e dialogano sulle cose che hanno potuto osservare in una classe, e hanno anche un seminario di ricerca, diciamo un po' più di didattica teorica. Però il secondo scritto, allora, l'anno scorso la giuria di matematica se l'è cavata con una prova di matematica applicata, ma penso, perché se leggo per esempio la fine del testo in blu, certe domande potranno fare un richiamo a un'analisi riflessiva, per mettere anche in prospettiva le nozioni del programma e giustificare delle scelte pedagogiche. Quindi probabilmente ci potrà essere un esercizio tipico del liceo in cui si cercherà di chiedere: ma come fate a scriverlo? Cercate di scriverlo per esempio in modo tale che sia comprensibile per un pubblico del liceo, ma fortunatamente, essendo un formatore, non mi chiedono mai di partecipare alla giuria perché ci sarebbe conflitto di interessi. Ma so che quelle persone che sono in giuria sono una 60 ogni anno, ne conosco alcuni, so che è un grosso problema di capire cosa chiedere in pedagogico senza mettere in difficoltà. È una possibilità, il testo lo mette come possibilità.
Una domanda molto semplice: i posti vacanti, cioè quelli che sono rimasti scoperti per mancanza di idonei, come vengono coperti?
Userò Allora, il sistema ingoia tutto, nel senso che il sistema è un po' complesso, non sono entrato nei dettagli, ma il primo anno di stage, quindi l'anno che segue la nomina a ruolo, le persone vanno su dei posti che ogni accademia lascia liberi per questo tipo di funzione, perché le persone che sono in stage il primo anno dopo il concorso non fanno un anno completo, insegnano soltanto il lunedì, il martedì e il mercoledì mattina, il giovedì e il venerdì vanno a fare le formazioni all'ESPE, quindi sono dei posti particolari, semplicemente che i posti che potevano essere aperti restano come vacation, quindi sono dei posti che sono per i supplenti. Il sistema si autocorregge, penso che...
Ancora, se vi sono domande... Volevo fare una domanda... Ah no, prego.
Allora, al CAPES con che tipo di laurea si accede? Solo la laurea in matematica?
No,
in Francia?
Come dicevo, bastano 3 figli... O essere sportivi di o niveau, anche quello va bene. In realtà basta, anche lì è un po' complicato, perché sono cambiate 3 volte in 6 anni, ma basta una laurea, con una laurea magistrale non c'è neanche bisogno di seguire la formazione all'ESPE. Chiaro che si chiederà agli studenti di mostrare, insomma, di partecipare il giovedì e il venerdì, alle formazioni, ma una qualsiasi laurea basta, semplicemente che secondo la laurea che si ha, all'ESPE, in caso di riuscita del concorso, chiederanno delle formazioni differenti. Per esempio, l'anno scorso avevo uno studente in fisica che era riuscito ad essere vincitore del CAPES, gli hanno chiesto di partecipare interamente al secondo anno di master. Mentre ho altre persone che avevano già un master in matematica, gli si è chiesto soltanto di seguire alcune formazioni su quella che si chiama analyse de pratique e formazione sul terreno, ecco. Quindi una laurea qualsiasi. E penso, non so, francamente non mi ricordo più, ma mi sembra che c'è anche una questione di equivalenze da riconoscere, ma una laurea italiana è riconosciuta e mi sembra anche che se uno è insegnante di ruolo in un altro paese ha la possibilità di farlo riconoscere in Francia, direttamente senza concorso.
Prego.
Il che è logico.
Vorrei sapere per favore se avete dei dati su i risultati nell'apprendimento dei ragazzi in età scolare che hanno avuto come insegnanti questi insegnanti usciti da questo tipo di formazione o di selezione.
Ho un sacco di dati sui risultati delle assunzioni, posso dire l'età, il sesso, di vari dati, ma magari Valerio tu sai qualcosa.
No, non abbiamo dati in questo senso. Quello che posso dire, posso aggiungere, diciamo, c'è una vera crisi di vocazione, che a volte i provveditorati francesi hanno messo degli annunci anche su dei siti come eBay, le Bon Coin, dei siti dove si comprano dei mobili, degli oggetti. E non è uno scherzo, lo dico, diciamo, forse in modo un po' ironico, però diciamo doppiamente ironico, nel senso che è un po' un'assurdità. C'è un vero malessere, credo di un po' averne dato una pallida idea ieri, e forse proprio per questo che di questa crisi delle vocazioni se ne sono un po' appropriati anche i sociologi, perché il lavoro di insegnante è diventato un lavoro complicato. Io comincio un po' a fare anche l'ipotesi che non si possa essere più solo in classe, ma ci debbano essere per esempio 2 insegnanti, perché abbiamo fatto delle esperienze con 2 insegnanti nella stessa classe e mi sembra che si riesce a dare una migliore formazione agli studenti. La cosa è ovvio che è inimmaginabile, perché bisognerebbe raddoppiare il budget della pubblica istruzione. Gli altri problemi di ordine sociologico, perché andando nelle classi praticamente ogni anno mi rendo conto di come la scuola francese deve portare, la società francese fa portare alla scuola e agli insegnanti tutti i problemi della società. E questa è una cosa che è diventata, insostenibile, insopportabile, e anche se in ogni scuola francese, non so in quelle italiane, ci sono degli educatori specializzati, ci sono delle assistenti sociali, a volte c'è lo psicologo scolastico, consigliere pedagogico, ma naturalmente tutto quello che potete leggere di disagio sulla società italiana, che si può trasporre anche alla società francese, lo ritrovate in Francia, e naturalmente le difficoltà degli insegnanti sono enormi a livello di disciplina, a livello poter arrivare a fare il corso. Io ho degli studenti che hanno avuto il CAPES e dopo 6 mesi di insegnamento, ci sono stati i primi fenomeni da 4-5 anni, che si sono licenziati, cioè sono dimessi dalla pubblica istruzione, e li ho ritrovati all'università, ho chiesto cosa facevano, dice non è il nostro lavoro, non possiamo passare delle ore a tenere soprattutto la disciplina e a non insegnare matematica. E quindi spesso si lanciano in due rami, quello dell'informatica e quello della finanza, per vivere in un mondo soprattutto di adulti, perché il mondo degli adolescenti è diventato un mondo anche quello degli adulti, certo, di cui gli adolescenti forse ne soffrono. Quindi sono anche questi problemi qui che cominciano a rendere il lavoro insostenibile. Ecco, quindi c'è anche proprio un servizio un servizio sociale che accoglie i professori in depressione, c'è la MGEN, quindi lo stipendio può essere interessante. Poi c'è stato anche un altro imbroglio di Sarkozy, che diceva che in effetti gli studenti facendo 2 anni in più di studi avrebbero meritato uno stipendio migliore, e questo i fatti non hanno seguito le promesse. Quindi dal punto di vista, anche da questo punto di vista, è stata una grossa delusione. I socialisti un po' hanno continuato nello stesso andazzo, quindi non
se volevi aggiungere. Se non vi sono, volevo fare una domanda, ma se non vi sono chi. Ok.
Sì, dirò soltanto che io e Valerio non abbiamo la stessa opinione della riforma Sarkozy, io sono più positivo, ma ne parleremo dopo a cena.
A cena? A cena preferisco delle cose più tranquille. E io trovo un po' deviante questa maniera di Valerio e di oggi di leggere la realtà della scuola. Non avevamo nessuna garanzia quando abbiamo cominciato questo lavoro, che sarebbe stato un lavoro in cui io avrei raccontato i punti, le quadriche a punti iperbolici, e sarei stata accettata con molto entusiasmo dai miei studenti. Io credo che la difficoltà sia una difficoltà di questa società, e che in questa società io intervengo come cittadino, come intellettuale, eccetera, ma scaricare tutto questo disagio come se fossimo stupiti, le maestre che nell'Ottocento o nell'inizio del Novecento prendevano la neve e andavano in Val di Scalvi, avevano le stesse difficoltà, diverse nella quantità, diverse nella tipologia, ma le hanno sempre prese in mano da adulti e se le sono smazzate, scusate il termine poco fine. Siamo tutti degli adulti, dei professionisti che fanno questo lavoro, secondo me, in piena fatica, se vogliamo dircelo, e non so, ma prima parlavo con molte colleghe e amiche, la fatica è la prima dimensione che, anche se siamo all'inizio dell'anno, ci sentiamo, ma anche con molta determinazione, ce l'abbiamo in mano noi, è questo che voglio dire. MATAP nasce dalla sensazione che ci abbiamo in mano noi il diritto di riprendere ad essere propositivi, ma non perché speriamo, secondo me, che il pubblico stia aspettando il nostro verbo colpifero. I miei studenti per primi non aspettano il mio verbo, posso essere un bravo professore mediamente, ma non succede che svengano il giorno che gli dico domani non ci sono, non gli capita. Nessuno va in crisi depressiva. Sono andati in crisi depressiva i dirigenti della Michelin, si sono buttati giù dal ponte. Non è un mestiere d'oro né la finanza e neanche la società. Gli industriali del Veneto si sono ammazzati davanti alla crisi economica. Non c'è un professore che si ammazza mediamente perché i suoi studenti sono andati mani alle prove invalsi. Si arrabbia come una biscia, prende i suoi studenti e gli dice: te l'ho raccontata come si fa, perché cavolo non l'hai fatto? Mi sembrano questioni diverse. Cioè, vorrei fare un intervento del tipo: siamo qua in 300 mediamente intelligenti, dotati e che fanno questo mestiere. Se anche ci dite che abbiamo qualche arma in mano con la quale possiamo intervenire, beh, io personalmente oggi lo apprezzo.
Allora, okay? Sì, anzituttose è veramente una questione legata al sistema francese, in cui tutto è codificato e gli studenti sono abituati che gli si dica cosa si deve fare nella situazione alfa. È per questo che io e Valerio non abbiamo la stessa visione della riforma Sarkozy, perché nella riforma Sarkozy era: arrivate con la vostra laurea magistrale e poi imparate a pedalare, che un po' è sistema italiano, nel senso che poi c'è, il sistema si aggiusta da solo, alcuni non ce la fanno, vedono che non è la loro strada e altri si diventano insomma degli insegnanti. Però il sistema francese c'è veramente un'abitudine in cui lo studente non è mai responsabilizzato nel sistema. Quindi si dice sempre: per questo devi fare questo, per quest'altra cosa devi fare questo, e quindi effettivamente c'è un problema a livello proprio di formazione universitaria che gli si propone. Perché per esempio se io propongo qualcosa che non ha qualcosa a che vedere col concorso scritto, i miei studenti si lamentano, perché si sentono penalizzati rispetto agli studenti che sono in un'altra università e che sono preparati meglio sul programma. Effettivamente è un sistema che deve essere riformato. Detto questo, c'è comunque in Francia, cerchiamo di essere anche positivi, un sistema associativo che è molto forte, nel senso che per esempio c'è l'APMEP, che è l'associazione dei professori dell'insegnamento secondario, ci sono gli IREM, c'è Odimat, c'è veramente una rete importante per le persone che si vogliono investire nell'insegnamento, c'è veramente delle grandi possibilità. Quello che volevo soltanto analizzare è che i dati sono i dati che ci sono, nel senso che effettivamente ultimamente non si riescono a trovare degli insegnanti in Francia.
Non volevo essere completamente negativo, perché diciamo ieri ho dato anche delle testimonianze positive, ma quello che volevo dire è che ci sono state delle esperienze che lascerebbero capire che questo tipo di lavoro deve evolvere, non può più restare il lavoro che è stato fatto fino adesso, e che c'è uno scoraggiamento nella politica, che se ci sarà un cambiamento potrà venire solo dalla base, perché ormai, e in questo io ho molta fiducia, però nello stesso tempo le analisi che leggo e quello che trovo nelle classi quando vado è che i problemi sono diventati complessi. Perciò il sociologo a cui facevo allusione ieri, Edgar Morin, che invita a pensare, a avere un pensiero complesso sulla società, non a caso l'ho citato, perché il professore non è più la persona che entra in classe e dice: oggi spiego questo. Dietro c'è un silenzio, tutti testa bassa prendono appunti. E probabilmente anche questo sistema non andava, doveva evolvere. E quello che volevo dire, forse l'ho detto in modo un po' troppo drammatico, però quello che volevo dire è che bisogna trovare delle soluzioni per farlo evolvere in un'epoca in cui le cose cambiano anche molto rapidamente. E ci sono delle esperienze, per esempio io ho assistito a delle esperienze delle classi passerella, però nella scuola materna, dove per esempio c'è la maestra C'è l'assistente familiare e c'è un psicologa che il primo mese di scuola aiuta i bambini a capire che hanno lasciato casa per inserirsi in un nuovo ambiente. Lo so, è un'altra scuola, ma è una scuola che funziona. Quello che io ho visto è che funziona, cioè i bambini poi capiscono che c'è stato questo passaggio. Cosa si deve fare alla scuola elementare, cosa si deve fare alla scuola media, non lo so, probabilmente sono delle esperienze da provare. Ecco.
Io sono rimasta molto colpita dalla formazione dell'insegnante funzionario. Cioè, io faccio parte di quella generazione che si è laureata in matematica ed è stata catapultata nelle classi, ha imparato sulle spalle dei miei primi allievi a insegnare e ha fatto tutto da sola con le amiche, con gli amici, seguendo corsi, eccetera, eccetera. Però nella mia lunga esperienza non riesco, forse sono ingenua, non lo so, a pensare a un insegnante che sia un funzionario, cioè che insegni senza cuore. Io penso che quando uno insegna, soprattutto una materia come la matematica, che mediamente non è particolarmente amata, ma se non mette tutto se stesso e tutto il cuore che ha, dove andiamo a finire? Cioè io ci credo che poi la gente si licenzia, se ne va, perché cioè è una crisi quasi di identità, direi, dell'insegnante in quel caso.
Ecco, per rispondere, per esempio, questo è il tipico testo a cui devono saper rispondere. Per esempio, bambini vittime di infrazioni penali, la guida delle buone pratiche da seguire. E quindi c'è una serie di cose che bisogna sapere. Poi, per esempio, qual è nella vostra classe uno dei segni. Tutto è codificato. Quando dico questo ruolo del funzionario è che veramente il sistema è talmente parcellizzato in molte discipline dal punto di vista deontologico che si arriva a questo tipo di testi, d'accordo? Uno si dice ma basta che usi il buon senso. No, in Francia ci sono dei corsi che bisogna seguire in Master 1 e Master 2 rispetto all'agire etico del funzionario. Questo è il test. Devo organizzare un corso di agire etico dei funzionari. Ancora una volta per Simonetta, sono d'accordo che il pubblico che ho davanti non è il pubblico che posso avere nelle mie classi come insegnanti. Cioè, in Italia si fa di necessità virtù, non c'è nessuna formazione e quindi si fa una formazione se stessi, non si piange su se stessi, si va nella classe, siamo intelligenti, ce la facciamo. C'è proprio un problema che è un altro tipo di società nella quale lo studente universitario non è responsabilizzato. I miei studenti universitari non hanno mai visto un libro, si usano soltanto le fotocopie, possono vedere soltanto i testi che gli do, non sono mai andati in una biblioteca universitaria per cercare un libro. Non fanno questo tipo di ricerca, ma sorpreso i primi anni, ormai non mi sorprende più. Non è che non lo accetterei in Italia, ma in Francia non posso cambiare il sistema, il sistema è quello che è. Effettivamente sì, è un po' triste dal punto di vista italiano di pensare che ci sono molte persone che decidono di diventare insegnanti, ma cerchiamo di essere chiari, il mercato del lavoro in Francia è molto più rigido che in Italia. Per uno studente che è in matematica pura, l'unica possibilità reale davanti a sé è quella di diventare insegnante. Quando io ho cominciato il mio dottorato in Francia, i miei compagni di dottorato erano stupiti che ero venuto in Francia anche se ho avuto delle offerte di lavoro nelle assicurazioni e nelle banche. E ho detto, ma no, ma nessuno in Francia può chiederti di lavorare nelle assicurazioni e nelle banche perché non hai studiato per andare nelle assicurazioni e nelle banche. Hai fatto matematica e un matematico puro quello che fa è andare ad insegnare. E i buoni studenti di matematica vanno nelle grandi scuole. All'università spesso, lo spiegavo ieri sera, non è che abbiamo dei studenti che scegliono di fare matematica come prima scelta. Spesso sono quelli che volevano fare medicina, ma il numero chiuso è talmente
impegnativo, che fanno matematica. E poi si ritrovano lì e dopo 3 anni la cosa più semplice da fare è diventare insegnanti. Avete visto quanti posti ci sono, non è difficile diventare insegnanti. E con la crisi del lavoro è naturale che si rivolgono verso l'insegnamento anche se non è interessante. E poi voglio dire, sono giovani, sono molto giovani, perché io la maggior parte delle persone che vado a vedere nelle classi, perché il mio ruolo è anche di andare a convalidare, di dare la conferma di ruolo. E io vedo degli studenti che hanno spesso 4 o 5 anni più che i loro studenti. Sono molto giovani, è gente che hanno 22, 23 anni qualche volta.
Grazie. Se non vi sono altre domande, ringraziamo Paolo Bellingeri, Valerio Vassallo per questi aspetti della situazione francese.